Ciao, sono Mario Sabatino e questo è LPG Flash. Oggi una puntata un po' particolare del podcast. Parleremo dei reati di odio e di discriminazione nei confronti delle persone disabili. Ho qui con me l'avvocato Angelo Marra e l'avvocato Edoardo Scotti, che ci parleranno di profili civilistici Marra e penalistici Scotti. Però io
Ciao
vorrei
Mario, buonasera a
partire.
tutti.
Buonasera, ciao ciao, ciao
Buonasera.
Edoardo. Bene, io vorrei partire però da una discussione. Vorrei fare due chiacchiere con voi su un articolo che mi ha segnalato l'amico comune Antonino Attanasio. E in questo articolo si dice una cosa molto precisa che veramente mi è balzata agli occhi, ovvero che diciamo, nella misurazione, nella metrica, nelle statistiche sugli atti discriminatori in danno delle persone con disabilità, questi atti non sono inseriti nel complesso dei crimini in generale, quindi non c'è la possibilità di distinguere quali siano e quanti siano e quale sia la tipologia di atti discriminatori che purtroppo le persone con disabilità vengono a subire. Cosa ne pensate?
Guarda,
Sicuramente,
vai tu, Edoardo.
sicuramente non c'è una, non sono quantificate, questo è verissimo. Poi chiaramente sulle tipologie di crimini, ultimamente, come dicevamo, incide moltissimo il cyberbullismo e incidono moltissimo, perché per esperienza personale, i reati di truffa. Che sia in vero o cyber, perché possono esserci le due modalità. Comunque,
Ecco,
sì,
Edoardo,
c'è
ecco,
una
su
statistica
questo,
proprio.
ecco, Edoardo, proprio su questa cosa, perché noi devi sapere che il 26, Iustim, Rete di Avvocati, io diciamo avrò l'onore e l'onere di moderare questo evento, avremo un webinar proprio sulle truffe, sul phishing e sull'ingegneria, su diciamo tutto ciò che riguarda le truffe legate ad operazioni di ingegneria sociale, no? E quindi tu mi dicevi che c'è una grossa incidenza di questi atti che hanno come vittima le persone con disabilità.
Di truffa legata poi oltretutto delle volte alla molestia, perché quando il soggetto passivo del reato scopre la truffa, poi è ulteriormente molestato, e questo è un aspetto che nelle statistiche non si ha mai. E perché per fortuna i nostri tribunali monocratici instaurano la causa anche per 50 euro, e questo è confortante quando succede, perché essendo i reati di truffa ormai molto sofisticati, è chiaro che chiunque può caderci, però delle volte sono le conseguenze posteriori per la persona disabile a essere maggiori rispetto ad altri soggetti passivi, perché al reato subito si ha poi anche una serie di molestie che è difficile quantificare.
Senti
Oltre a
Edoardo, ma
questo,
la parte cyber in concreto, quali sono le fattispecie, diciamo, più frequenti? I video pubblicati su YouTube, ad
cyberbullismo,
esempio?
i video di violenza in generale, ma soprattutto nel cyberbullismo poi c'è anche una nota da dover fare, che il reato di cyberbullying era conosciuto principalmente dagli stati di common law, che hanno esteso la no normativa di tutela fino dal 2010. Da noi è arrivata molto tardi, da noi è arrivata tardissimo, perché in alcuni paesi come la Gran Bretagna le pene erano da sempre più alte. Mentre, però, c'è anche da dire un'altra cosa, che in realtà quando un soggetto disabile si connette. Delle volte il problema vero non è tanto l'essere disabile, ma l'accettare un determinato atteggiamento da parte dell'offensore. Quindi vanno denunciate subito.
Certo, guarda, io una piccola esperienza me la sono fatta, perché nel corso di questi ultimi, devo dire, 7-8 anni, diciamo a spanne, e ho fatto una serie di incontri nelle scuole. Purtroppo mi sono dovuto fermare perché a causa del Covid, ma comunque ho incontrato tantissimi ragazzi facendo delle lezioni, prima nell'ambito di un progetto gestito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma insieme alla Polizia Postale, e poi anche autonomamente, sull'educazione all'uso consapevole della rete e anche a tutte quante quelle questioni che sono attinenti al bullismo e al cyberbullismo. Perché io dico sempre, lo sostengo da moltissimo tempo, si parla tantissimo di cyberbullismo perché tutto ciò che è cyber va tanto di moda, no? Comunque trova il suo spazio immediatamente nei titoli e nei siti online dei quotidiani. Però bisogna dire che la componente cyber non è niente altro che un'evoluzione del bullismo tradizionale, cioè quindi è spesso e volentieri degli atti di bullismo tradizionale si diciamo evolvono e quindi si trasformano anche in atti di cyberbullismo con le stesse vittime e gli stessi carnefici, purtroppo.
Soprattutto ti aggiungerei, perché secondo la mia esperienza, anche avendo avuto interconnessioni con l'estero, obiettivamente, se quando mi ritrovo mi ritrovavo più da giovane a chattare con amici all'estero o con amiche all'estero, trovavo una maggiore educazione, mentre invece basta tornare in Italia e vedi subito che c'è chi ti può aggredire per le motivazioni più stupide. Cioè, di questo delle volte mi chiedono: ma perché tu condividi solo gatti su Facebook? Perché delle volte anche avere una singola opinione su Facebook può essere motivo di lite, allora evito le liti inutili.
Certo, certo. No, e quindi torniamo diciamo dal punto di partenza. Quindi sarebbe importante avere comunque una lente sulla casistica, no? E quindi sarebbe
italiano, certamente.
Sarebbe opportuno che ci fosse comunque una distinzione. Ecco, ci sono state in Italia nel corso del 2020, non lo so, adesso dico un numero a caso, 7.000 violenze sessuali, 3.500 hanno visto come vittima una persona con disabilità. Ecco, esatto. Perché in questa maniera l'opinione pubblica prenderebbe consapevolezza della consistenza del problema, perché a me sembra, Angelo, ne parlavamo al telefono anche stamattina, a me sembra che il tema della disabilità sia comunque messo un pochino ai margini, e anche tutto ciò che tutti gli sforzi fatti dalle istituzioni per le cosiddette pari opportunità abbiano ad oggetto più che altro la pari opportunità e la tra generi, no? Non tanto le pari opportunità per quanto riguarda le persone, anche le persone con disabilità. Cosa ne pensi?
Guarda Mario, senz'altro, diciamo, la condizione di disabilità ha un problema generalizzato di invisibilità, tanto che una delle ragioni per cui è stata adottata nel 2006 la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità era proprio quella, non tanto di conferire dei diritti umani alle persone con disabilità, le quali già hanno i diritti umani propri di ciascun individuo, ma diciamo l'obiettivo è stato quello di dare visibilità alla condizione delle persone con disabilità, che tradizionalmente è sempre stata un po' più, usiamo un termine che forse non si usa molto, negletta, nel senso molto, molto, molto poco valorizzata, molto poco visibile. Si diceva prima è importante cominciare ad avere dei numeri. Qualcuno è arrivato giustamente a dire che se non ci si conta, alla fine non si conta. Dal punto di vista statistico, se la disabilità non riesce ad avere un peso specifico, le politiche non riescono neanche ad accettarla. Quindi esatto, bisogna fare chiarezza sui numeri, bisogna aggiornare, direi ampliare, o meglio leggere correttamente il concetto di pari opportunità, che non riguarda solo le questioni di genere, ma riguarda tutte le condizioni umane. Tanto è vero che la normativa, anche la normativa civile, io direi di tutela civilistica, di contrasto alle discriminazioni e di imprinting fondamentalmente anglosassone, diciamo che è sanzionata, non posso dire punita civilmente, sanzionata sì, la discriminazione diretta, quella indiretta o addirittura le molestie, per cui molte delle condotte che diceva Edoardo prima hanno un rilievo penale, ma poi possono avere un riverbero in sede civilistica. Ma al di là di questo, il problema della, diciamo, discriminazione in campo civile è che, ancora una volta, se tu vai a guardare i repertori di giurisprudenza, come si diceva una volta, le banche date online, come usiamo invece fare oggi, le ordinanze, i provvedimenti ex legge 67 del 2006, che è quella che ha istituito l'azione civile, sono rare, sono poco mappate. Io alcune le tengo personalmente nel mio archivio, ma sono dovute soprattutto a un interesse anche di studio e statistico personale. Non le si trova facilmente nei repertori, soprattutto di merito, devo dire, e c'è da considerare che molte di queste questioni non arrivano in Cassazione, perché si risolvono in un modo favorevole alla persona con disabilità o nell'altro prima. Quindi anche qui un grosso buco che secondo me va colmato, come pure quello che dicevi tu prima, il dato intersezionale. Spesso la stessa condotta discrimina una persona, per esempio, in quanto donna e in quanto donna con disabilità, per cui anche lì facciamo attenzione, perché chi vive queste condizioni è discriminato due volte. Per questa ragione, devo dire, almeno rispetto alla condizione femminile o all'essere femminile, la convenzione ha un articolo dedicato alle donne con disabilità. Allo stesso modo devo dire che se ce l'ha rispetto alle donne, l'articolo dedicato, è pur vero che persino la convenzione non ha un articolo dedicato, per esempio, alle persone straniere rispetto a ciascun paese che abbiano una disabilità. Per dire che quelli che in inglese vengono definiti i grounds di discriminazione, ovvero le ragioni per la discriminazione, spesso si intersezionano tra di loro, si correlano, e una persona non è mai oggetto di una discriminazione per uno e un sol motivo. È chiaro che un maschio bianco con disabilità è statisticamente meno discriminato di una donna di colore
con disabilità.
Certo,
però
certo.
Per dire questo scientificamente, per tornare alla tua domanda iniziale, avremmo bisogno di numeri.
Numeri, quindi allora diciamo, per quanto riguarda la giurisprudenza, questa è una lacuna che possiamo contribuire noi come giuristi parzialmente a colmare. Quindi forse io vi propongo, se non avete già iniziato a fare questa cosa, di raccogliere e ordinare i precedenti giurisprudenziali delle corti di merito che attengono a questa materia. E, diciamo, adesso rispetto a prima c'è un migliore e maggiore accesso alla giurisprudenza di merito, quindi è una cosa sicuramente che noi possiamo tentare di fare. E, bene, hai fatto benissimo anche ad introdurre il tema dei rimedi di natura civilistica, Angelo, perché era una domanda che ti volevo proprio fare. Qui siamo avvocati e quindi anche a beneficio delle persone che ci stanno ascoltando, c'è qualcosa che si può fare. Ci sono dei rimedi di natura civilistica che hanno chiaramente dei risvolti risarcitori in primo luogo.
Diciamo, il risarcimento è un profilo senz'altro importante, anche perché io lo dico a beneficio dei colleghi anche avvocati, secondo me in queste ipotesi, oltre alla espressa precisazione normativa che si può risarcire il danno non patrimoniale, quindi esistenziale, sul piano della costruzione è molto più semplice rispetto al passato perché abbiamo la copertura legislativa chiara sul tema, ma in questo caso mi arrischierei anche a dire che i danni da discriminazione possono avere anche una funzione quasi punitiva, se non proprio punitiva, perché l'Europa ci domanda a tutti gli stati dell'Unione Europea, non solo l'Italia, di apprestare rimedi che siano efficaci e dissuasivi. E allora ecco che il risarcimento può avere una funzione, se ben portato, dissuasiva. Devo dire che su questo la giurisprudenza è un po' carente, nel senso che i risarcimenti da discriminazione per disabilità non sono ancora sufficientemente alti da costituire un elemento di deterrenza, ma al di là dei profili risarcitori, quello che è importante sul piano civilistico è che il giudice può assumere o ordinare di assumere ogni provvedimento che ritenga più opportuno anche nei confronti della pubblica amministrazione, quindi non solo un rimedio, diciamo, sul piano monetario risarcitorio, ma anche una sorta di rimedio in forma specifica per il caso concreto. Dov'è che si può verificare la discriminazione, che vuol dire la disparità di trattamento? Pensiamo, non saprei, alla mancata predisposizione di un progetto di vita, ok? Secondo la
sì, certo.
Oppure alla condotta di chi impedisca a una persona con disabilità di entrare in un teatro, o per così, proprio perché glielo impedisca, non voglia che questa persona entri nel teatro, oppure per la presenza di barriere architettoniche, o ancora alle ipotesi in cui alle persone con disabilità è stato impedito di caricare in aereo ausili per la mobilità, per esempio io penso a sedie a rotelle elettroniche, quindi alimentate a batterie. Allora hai la situazione per cui imbarcare un tablet non pone sostanzialmente problemi, imbarcare una sedia a rotelle alimentata a batterie può dare enormi problemi. Poi ci sono quelli come me che contro Blu Panorama riescono a farsi dare un risarcimento di 5-6 mila euro, ma non tutti riescono a fare questa operazione.
Libertà di...
perché magari anche lo strumento non è molto noto.
Ancora... Senti, Angelo, senti, una cosa che ho colto nella tua brillantissima esposizione. Allora, per quanto riguarda invece l'esistenza delle barriere architettoniche all'interno degli edifici pubblici, quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter, diciamo, agire?
Ripeto, la legge contro le discriminazioni, poiché sanziona ogni condizione, anche apparentemente neutra, che metta la persona con disabilità in condizioni di svantaggio rispetto agli altri, di fatto consente di reagire efficacemente anche in caso di presenza di barriere architettoniche, peraltro l'ha detto la Cassazione recentemente, anche superando i limiti della vecchia normativa, ok? Perché si dice, al di là della qualificazione o meno di una certa situazione come barriera architettonica da parte di una norma regolamentare, se c'è la disparità di trattamento, la persona ha comunque il diritto soggettivo di reagire. Di reagire, aggiungo io, efficacemente. Nel caso di specie la Cassazione lo ha stabilito, sta per uscire un commento sulla questione, per un comune che aveva la sala consiliare inaccessibile alle persone con disabilità e che diceva, ma io non sono obbligato a renderla accessibile perché il comune, l'edificio del palazzo di città, è stato costruito prima degli anni 50, quindi la normativa sulla patente delle barriere architettoniche ancora non...
Allora, no, abbiamo parlato delle barriere architettoniche, ma visto che qui siamo in un podcast e tutti quelli che ascoltano questo podcast stanno utilizzando o un computer oppure un telefono, un tablet, allora ecco, io penso per esempio al tema dei siti della pubblica amministrazione, cioè quegli strumenti che la pubblica amministrazione mette a disposizione del cittadino per poter accedere a informazioni e servizi. Allora, voi cosa pensate? Cioè, in discorso dell'accessibilità degli strumenti informatici della pubblica amministrazione, pensiamo all'app IO, cioè l'app IO è uno strumento è sicuramente uno strumento utile, però è sufficientemente accessibile? Io direi
proprio di no. Una cosa, Mario,
ma pensiamo anche allo SPID.
Ho parlato diciamo di barriere architettoniche perché per la nostra mentalità italiana è la cosa che viene subito all'occhio, ma il vero punto di importanza è, in questo la convenzione è evoluta, diciamo, nel dire la convenzione internazionale, è l'accessibilità in generale, che vuol dire anche accessibilità alle informazioni. Quindi sì, il problema non sono le barriere architettoniche,
che poi c'è il tema anche del digital divide, del cosiddetto digital divide generazionale,
la mancanza di accessibilità in qualsiasi forma.
Tieni
conto anche che, diciamo, la discriminazione in danno delle persone con disabilità noi la possiamo vedere anche, pensa al grosso tema dei contratti assicurativi oppure all'affitto degli immobili uso abitativo. Cioè, sono aree in cui a volte la giurisprudenza si è espressa, altre, e lo dico ai colleghi che eventualmente ci ascoltano, che ancora non sono battute e magari si potrebbero cominciare a coltivare. No?
C'è molto da fare in questo settore.
Allora,
certo.
Tu mi provo ad esempio... Il digital divide, se non ben eliminato, è, diciamo, in genere la rivoluzione digitale, se non ben gestita, può tramutarsi, e dobbiamo vigilare a ciò che ciò non avvenga, nell'ennesimo spazio di disparità di trattamento.
Certo.
Se non stiamo molto attenti, se non vengono confezionate app realmente accessibili, diventa un'ulteriore manifestazione e occasione per escludere parte della popolazione.
Ora, assolutamente questo tema è importantissimo, perché tutti oggi, il 28 febbraio, lo sapete, entra in vigore l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dare accesso ai propri servizi utilizzando le credenziali SPID, e tutte le credenziali, che la user ID e password, che erano state assegnate precedentemente, quando scadranno non potranno più essere rinnovate, quindi inevitabilmente tutti i cittadini italiani dovranno avere questo SPID. Esiste sicuramente un digital divide generazionale, e quindi questa forma di disabilità, Angelo, tu lo ripeti molto spesso, ma lo diceva anche Edoardo, e infatti io su questo punto vorrei sentire anche la sua opinione, disabilità che, diciamo, colpiscono anche le persone cosiddette normodotate, perché comunque sono disabili rispetto all'uso dello strumento informatico, all'uso della tecnologia. Cosa ne pensi, Edoardo?
Posso dire con certezza, per lo SPID, che ha provato a farlo anche mio fratello da Hong Kong, e non ci è riuscito neppure lui. tra le altre cose, diceva una cosa giustissima Angelo sui contratti di assicurazione, perché non so... Vorrei ricordare che, ad esempio, noi come assicurazione professionale contro gli infortuni abbiamo fatto fatica a trovare chi ci assicurasse. Ad esempio, per me è andata bene al terzo tentativo, e anche questo è una cosa che ha toccato giustamente, perché succedono. Ma soprattutto quando delle volte per i riconoscimenti dello SPID. L'altra volta sono 2 mesi che aspetto il riconoscimento, con tutta che mi dicono si colleghi all'1 di notte.
A luna di notte, ma vabbè. Senti, Edoardo, siamo andati lunghissimi e siamo a 24 minuti di podcast di registrazione. Questo no, non è più Flash, è comunque LPG, mi sa tanto che non è più Flash, però io ci tengo che tu ci dia qualche indicazione in ordine alle tutele di natura penalistica nei confronti degli atti di discriminazione. Due parole brevi, chiare, come tu solo sei capace di fare.
Sì, sicuramente rispetto alle molestie la tutela è facile dal punto di vista del monocratico, perché vengono tutte perseguite le molestie, anche per il cyberbullismo la stessa cosa, non c'è denuncia che non venga perseguita quando il fatto è accertato, e su questo almeno sul foro di Genova siamo veramente sicuri e tranquilli. Perché soprattutto le molestie cyber sono facilmente probabili, nel senso che l'HTTP è una prova come un'impronta digitale delle volte. E quindi, ma secondo me molte condotte come queste potrebbero essere evitate con una maggiore educazione, soprattutto da parte di noi italiani, perché secondo me c'è molto da fare nel nostro paese sull'educazione cyber rispetto
e non solo. E noi ci sforziamo, anche io mi sforzo anche attraverso questo podcast di dare delle indicazioni. Certo, qualche volta tendo a essere un po' troppo tecnico, perché comunque la maggior parte del mio pubblico è composto da persone che sono da nerd o appassionati di informatica. Però comunque mi piace anche allargare ad un pubblico più ampio. Bene, io vi ringrazio moltissimo per il tempo che avete dedicato a LPG Podcast. E vi saluto e vi auguro buona serata.
Buonasera a te, Mario. E a tutti i nostri ascoltatori.
LPG Flash per oggi finisce qui. Arrivederci.